Questo programma è offerto da...
Bentrovati amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche questa sera ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro. Ancora questa sera in edizione speciale infrasettimanale estiva per accogliere un ospite fantastico. Parliamo di cinema ed è con noi la regista Simona Cocozza, ci parlerà del suo ultimo film. Siamo felici e onorati di averla qui con noi. Simona, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito.
Ciao a tutti, grazie a voi di avermi invitato.
Non vediamo l'ora. Prima, come sempre, io ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad ora e tutti quanti coloro che ci aiutano proprio nella realizzazione di questo format, in particolare il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il graphic designer Giuseppe Giuliano, il media partner, il mago dentista. E poi ringrazio anche tutti quanti voi che ci seguite da casa, sempre più numerosi e calorosi, non solo in diretta come adesso, ma anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali social. Vi invito ad interagire con domande, considerazioni, commenti. Poi vi presento, come sempre, i nostri fantastici opinionisti, iniziando dall'immancabile onnipresente, il nostro poeta, filosofo, scrittore, docente, intellettuale, consulente filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista di Rubrica Social, Daniele Buonpane.
Ciao Mimmo, grazie sempre per la tua splendida introduzione, ringrazio Valentina che anche stasera è al mio fianco. Ci tenevo anche a fare gli auguri a due nostri fan che oggi è il loro compleanno, Valentina Lonzano e Luigi Lamotta, perché chi ci segue sempre diventa un po' come la famiglia. Anch'io do un caloroso benvenuto alla nostra ospite Simona Cocozza, veramente un grande onore, una gioia poter portare una persona di un mondo che non avevamo ancora trattato, quello del cinema, e soprattutto una persona di una certa calatura che riuscirà a farci entrare nei meandri della sua opera. Grazie e benvenuta.
Grazie.
Bene, presentiamo anche Valentina De Nigris, eccola qua. Valentina, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, assidua frequentatrice di eventi culturali e di ama spettacolo. Anche lei soprattutto opinionista di Rubrica Social.
Non poteva mancare il fiore all'occhiello, buonasera a tutti, grazie Domenico, grazie Daniele. Che dire, Simona Cocozza, benvenuta tra noi, il pubblico stasera verrà, ecco, sorpreso da tante novità nel mondo del cinema, dello spettacolo, e come anticipava poc'anzi il nostro Domenico, tratteremo il tema di un film, ecco, molto caro a te e sarà caro anche a noi come generazioni come generazione futura, quindi che dire, benvenuta.
Grazie.
Poi allora, prima di iniziare voglio già salutare tutti coloro che si sono collegati, vi invito anche a condividere questa diretta. Intanto salutiamo Alessia Lanza che dice ciao ragazzi e un bacione grandissimo a Simona.
Alessia ha partecipato al film.
Fantastico. Bello, bello, bello.
E poi salutiamo anche Carmen Agostiniano che dice buonasera a tutti. E allora Simona, che dire, sarà veramente, noi diciamo, una piacevole chiacchierata, quasi una videochiamata tra amici, ti troverai bene, ne sono convinto. E ci sono tante belle domande che ti farà Daniele, tante domande altrettanto equilibrate ti farà Valentina, ma l'unica cosa te la devo dire, però una cosa c'è, ecco, io lo dico a tutti gli ospiti sempre per dovere proprio morale, fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele, perché guarda, già sta ridendo. Perché
niente tante... meno, le domande al peperoncino.
Daniele. Tranquilla. Mi è fatto in mente una frase di un tuo collega, Pierpaolo Pasolini, che diceva scandalizzarsi è un diritto, scandalizzare è un piacere, no? Diceva Pasolini, sapete, i suoi film molto forti, però non è il caso, non ti preoccupare, saranno domande del tutto lecite.
Diciamo Pasolini così. Collega, io non mi permetterei mai, perché...
Era un regista, Pierpaolo.
Cioè, mi sento il nulla in confronto, cosa che credo di essere in confronto a Pasolini, quindi...
E invece no, perché sei molto umile, ma noi abbiamo approfondito, a parte venendo da una carriera...
Non sono io umile, e Pasolini troppo, quindi...
Poi Simona, però in compenso per te c'è un momento poetico, Daniele ti dedicherà una sua poesia, perché lui... scritto delle poesie raccolte in alcuni romanzi, no Daniele? In alcune proprio
in alcune raccolte. Sillogi, no romanzi, raccolte sì. Di poesie. Poi invece,
qualche aforisma pure ci sarà, e poi Valentina invece ti dedicherà un momento artistico a sorpresa, è a sorpresa per te ma anche per noi, perché neanche noi sappiamo cosa prepara di bello per la serata.
Va bene, Valentina. Speriamo bene, che vi devo dire? Cioè.
E dire,
non ti preoccupare. Allora, mettiti comoda e goditi lo spettacolo.
Casa,
lo spettacolo, no, come se fossi al cinema, insomma, quello è il fatto. Se sia, però guarda com'è bello, no? Se sia attore che spettatore stasera, nel senso che parlerai del tuo film e allo stesso tempo ti troverai poi ad esaminarlo con noi. Prima di parlare del tuo film, che poi è l'oggetto, no, un po' principale, che ha suscitato curiosità anche dei nostri ascoltatori che mi hanno contattato, volevo magari se tu ci potessi introdurre la tua persona in maniera sintetica, anche per capire il tuo percorso, perché non è che esci all'improvviso, oppure per dare un'impronta della tua persona per chi non ti conosce ancora.
Oddio, è un po' particolare come domanda perché non saprei mai rispondere. Io faccio questo mestiere da più di 20 anni, nel senso che ho iniziato tantissimo tempo fa, all'università ho studiato cinema e poi ho iniziato a lavorare sui set e come regista mi occupo in prevalenza di documentari che hanno sempre a che fare con il sociale, con il mondo femminile. E tra l'altro il mio ultimo documentario, che si intitola Rumore, Human Vibes, tra l'altro starà il 7 luglio al Social World Film Festival, che è un documentario prodotto da Amnesty International Italia e Flick Tales, che è la casa di produzione di Samantha Cito, che è la stessa casa di produzione anche di Sottocoperta. E quindi io ho sempre avuto molto a che fare con il sociale, con le ONG, lavoro spesso con le ONG, quindi quando poi invece mi occupo di fiction, come nel caso ovviamente appunto di Sottocoperta, e Sottocoperta è la mia opera prima come lungometraggio di finzione, ho fatto molti cortometraggi, però quando... Poche parole, lo dico sempre, se la realtà la devo raccontare, per me è importante che sia quella, non ci sono sconti per nessuno. Se invece la devo scrivere, è bene che possa scriverla come credo che sia o che debba essere. E quindi per me il genere della commedia, noi italiani che abbiamo nel sangue la commedia all'italiana, è il genere più...
Beh.
utile per poter dare dei messaggi in maniera più fruibile, dei messaggi che però ovviamente sono anche sociali, ed è questo un po' quello che cerco di fare quando racconto delle storie. Cioè, io mi definisco una semplice cantastorie per immagine.
Vabbè, semplice, la tua realtà è così, vince insomma sia dal backstage che adesso in diretta. Questo film che è appunto il frutto di una serie di passaggi, di passi, diciamo pressoché lenti, di shorts film, arriva questo medio lungo metraggio, tutto coperto a due protagonisti che salta subito all'occhio, hanno una grande differenza d'età. E la cosa che mi ha sorpreso, ma non più di tanto, perché da come ci siamo documentati, sono una persona che vede anche quello che è la tutela della donna, tutte queste appunto tematiche sociali molto forti, la donna protagonista risulta essere più grande rispetto all'uomo, cosa che nel, diciamo, in generale, soprattutto in questo paese, non è vista ancora come una cosa ordinaria. Hai fatto una scelta insomma decisa, una scelta puntuale, hai sentito tante storie di donne che si sono raccontate, interfacciate con uomini di età minore. Come mai questa scelta proprio?
Ma la scelta in realtà non è tanto di raccontare età diverse, ma vite diverse, con esperienze diverse. L'esperienza, chiaramente l'età ti porta ad avere un'esperienza, e quindi di conseguenza questi due personaggi nascono non per essere due personaggi che hanno 20 anni d'età, cosa che ovviamente è nel film, ma personaggi che affrontano la vita in maniera diversa, anche se comunque hanno le stesse problematiche di solitudine, legate alla solitudine o legate all'accettazione di se stessi, anche attraverso l'accettazione di verso gli altri, e quindi in realtà sono due persone che per caso hanno età diverse, ed è quello che ho cercato di raccontare. Sono un uomo e una donna, due persone con storie diverse, poi hanno anche età diverse, ma tutto non si incentra su quello, non viene mai, non ci soffermiamo mai sull'età.
Bravo. Infatti Simone, ecco, allora la cosa, ecco, Valentina è subito entrata proprio nei dettagli. In realtà, per chi ci sta seguendo, volevo farti parlare un po' della trama, no? Per far comprendere proprio bene poi il film, insomma, come si sviluppa. Intanto vediamo la locandina, eccola qua, no? E poi mi piace pure, puoi nasconderti dal mondo intero, ma il vero amore ti troverà sempre. È fantastica questa cosa.
La tagline del film che è un po' cerca di riassumere un po' tutto. Poi andrete a vedere il film in autunno quando uscirà nelle sale e potrete dirmi se è giusta questa tagline.
Ma cara, cosa spinge?
Scusa, una prima... Non ho sentito.
Vai, continua. Simone, vai, continua.
Devo dire che...
Aspetta un attimo, facciamo finire Simone, per favore.
Non ho capito che stava dicendo Valentina, proprio non sentivo.
No, la domanda era sempre relativa al film: cosa spinge una persona a nascondere un'estate, no, trascorsa in maniera in realtà fittizia, perché non la trascorrerà mai lì a Santo Domingo, è una città, quindi spostando la realtà dai social al mondo reale. Perché fingere sui social come facciamo in tanti? Perché filtrare continuamente la realtà?
E Fiorenzo, che è il protagonista della storia, cerca di apparire come gli altri vorrebbero, quindi siamo in una società in cui tutti devono essere belli, sorridenti, vincenti. Lui è un po', è ovviamente l'opposto di tutto ciò, e cerca in qualche modo di stare alla pari degli altri. È per questo che il mondo social, in qualche modo, ovviamente il mondo dei social network, in qualche modo ovviamente incide nella personalità e nel modo di vivere del personaggio, che in realtà non vuole che farsi come dire, il ritire. Sto cercando di non fare spoiler, scusate.
Ecco. Infatti, non lo facciamo.
Sto cercando di evitare frasi troppo compromettenti, altrimenti poi che ci è andata.
No, infatti si perde poi no, quella la bellezza.
In realtà, allora, riassumendolo brevemente, c'è Fiorenzo che lui fa di tutto per andare a Santo Domingo, che è la meta dei suoi sogni. Questa cosa non riesce a farla e allora sarà costretto a non potersi, ovviamente, a non poter realizzare questo sogno. Ma ne realizzerà un altro e ad aiutarlo entrerà un personaggio all'improvviso che è quello di Matrona. Fiorenzo è interpretato da Antonio Folletto, Matrona è interpretata da Maria Pia Calzone. E non vorrei dire altro, ma
non
vediamo trailer, così ci sono delle informazioni in più, perché
non andiamo a vedere. Allora, facciamo più un lavoro di dietro le quinte, in che senso?
A proposito di dietro le quinte, chiedo scusa, prima stavo parlando dell'altro documentario, io parlavo della produzione e mi farebbe piacere ringraziare, sottolineare ed elencare i produttori di questo film, perché i produttori sono importantissimi, se non ci fossero i produttori non ci sarebbero manco i film. E quindi ora iniziare con Bronx Film, in particolare con una persona che purtroppo adesso non c'è più, che è Gaetano Di Vaio, che è stata una persona importantissima per noi e mi faceva piacere comunque nominarlo. Lui e Giovanna Crispino di Bronx, Tiley Storytellers, l'altra casa di produzione, con Giovanni Parisi e Giovanni Calvino, e Flick Tales di Samantha Cito, che tra l'altro è importantissima per la realizzazione di questo film, nonché co-sceneggiatrice insieme a me, e Minerva. E le produzioni sono importanti nel bene e nel male, come a un regista lo fanno spantecare così, tanto siamo tutti napoletani, però tu sai perfettamente che se non ci fossero tu non staresti nemmeno a prendere il gessetto per il Chuck, quando il Chuck una volta si usava col gessetto, quindi è importante ricordarli.
Assolutamente, hai fatto bene, perché
se parlavi di backstage dietro le quinte non potevo.
Pure perché, ecco, noi vediamo il prodotto finito, ma in realtà dietro c'è tutto un lavoro, no? Insomma, ma proprio a monte, no? L'idea che nasce, poi tante persone che si mettono insieme.
Infatti, volevo dare ai fini, diciamo, statistici, se puoi darci dei numeri, in che senso? I numeri, no, il lotto. Quanto tempo è impiegato per la realizzazione di questo film, per far capire pure la mole, e quante persone con te hanno lavorato a questo film? Così intendiamo anche l'idea, oltre a ringraziarvi praticamente tutti.
Il tempo è difficile da
quantificare.
Perché io la prima idea di questo film l'ho avuta davvero tantissimi anni fa, ma molti anni fa. Poi succede che tra una cosa e l'altra, appunto, riuscire a realizzare un film è sempre molto complicato, quindi nel frattempo tu da professionista fai anche altri mestieri e quindi la cosa un po' va avanti nel tempo. Sì. Una volta che si concretizza, facciamo così, vai che arriviamo, e dopo la scrittura, che è un altro momento molto... molto lungo, io ho scritto il soggetto, ma come dicevo la sceneggiatura l'ho scritta insieme a Samantha Cito, quindi quattro mani, e una sceneggiatura ha sempre più versioni, perché comunque cambia, il tempo cambia, cioè soprattutto avendo a che fare con social network, il tempo cambia nell'arco di pochi mesi, quindi dalla prima stesura all'ultima ci sono delle modifiche che sono proprio modifiche di tempo che passa e quindi anche di tecnologia che si evolve. Però ovviamente la parte principale rimane quella. E per continuare con le persone, poi ovviamente una volta che i produttori credono in questo progetto, da lì si parte, quindi sono davvero tante persone e parliamo di decine e decine e decine di persone, sia per le varie fasi, che sono la prima fase, che è quella della preparazione, poi c'è la fase della produzione, poi c'è la fase della post-produzione e adesso quella della distribuzione. Quindi riuscire a quantificare il numero esatto di persone è impossibile.
Difficilissimo, sì. Immagino.
Ed è per questo che è importante anche sottolineare quanto il cinema sia un'opera collettiva. Ed è importante per me parlare sempre a plurale, perché non si è mai da soli, non si potrà mai fare nulla da solo. Già un monologo a teatro comunque prevede tante altre persone, quindi non si è mai da soli. E in un film come, appunto, in un lavoro come quello di un film, il cinema è il lavoro collettivo per eccellenza.
Ma io ho una curiosità, no? Gli attori, chi li sceglie? Proprio la regista, insomma.
E in questo caso, sì, l'abbiamo scelti Samantha e Dio, e per me erano Antonio e Maria Pia, che oltre ad essere bravissimi, cioè per me davvero, io dico sempre Antonio il re e Maria Pia la regina, per me loro sono di una bravura anche imbarazzante. E perché loro? Perché la cosa importante è che quando ci sono progetti del genere, il nostro è un lavoro comunque sicuramente non di alto budget, di conseguenza tu devi fare in modo che il progetto sia abbracciato da tutti e venga abbracciato da tutti, quindi non solo ovviamente i protagonisti, anche chi partecipa, anche tutte le altre maestranze. Quindi a partire dal direttore della fotografia, Emilio Costa, la scenografa, Monica Pittucci, costumi.
Diciamo che ognuno ci ha messo, al di là delle proprie competenze, ma proprio no, la volontà, come dire, a fare una cosa. No,
a voler proprio fare questo film, perché parliamone, non è che siamo una produzione di alto budget, e quindi di conseguenza tu puoi decidere di fare un lavoro anche semplicemente a scopo di lucro. Qua lo fai per uno scopo anche più etico. Quindi ti deve piacere quella storia e la devi voler raccontare. E gli attori hanno ricevuto la sceneggiatura, sono stati affascinati, si sono proprio appassionati ai personaggi. E infatti, cioè io non, anche proprio fisicamente, io non potevo immaginare un Fiorenzo che potesse essere un'altra persona se non Antonio Folletto, una matrona. Se non Maria,
ecco, tu nella famiglia già ci avevi proprio chiare, no? L'idea, insomma, del,
così come anche tutti gli altri personaggi. Allora, la madre di Fiorenzo, Antonella Morea, che bene o male molti li conoscevo già, con Antonella avevo già fatto un cortometraggio e sapevo che loro potevano quello che potevano dare e come lo potevano dare. E quindi ero sicura, infatti già mentre scrivevo la sceneggiatura sapevo che doveva essere lei, così come un altro personaggio, ad esempio Onna Lisetta, che è la portinaia, che è un personaggio sicuramente minore rispetto agli altri, ma per me importantissimo, interpretato da Elisabetta D'Acunzo, che è un'attrice bravissima. Io mentre scrivevo quel personaggio pensavo a lei, così come dopo ho modificato dei personaggi, come gli altri protagonisti, che sono Giovanni, interpretato da Cristian Giroso, e Maurizio, interpretato da Gianluca Di Gennaro, che sono loro perché dovevano rappresentare quelle tipologie di persone, così come il figlio di Patrona, che è Valentino, interpretato da Simone Borrelli. E poi ci sono altre ragazze, come ad esempio Alessia Lanza, che ci ha salutato prima,
infatti,
che sono le amiche di Matrona, le ragazze che lavorano con Matrona, quindi lei, Alessia Lanza, la bella, Ruggero, poi tanti altri personaggi.
Allora, noi abbiamo recuperato, no, dalla regia il trailer, praticamente uno spezzone, proprio vediamo se riusciamo a vederlo, così entriamo proprio nel vivo.
Vai, viviamo.
Ce lo gustiamo. E poi salutiamo tutti coloro che già ci hanno inviato un messaggio, leggiamo tutti i messaggi a tra poco.
Sto cercando di mettere un po' di soldi da parte per un viaggio.
E a dove vai?
A Santo Domingo.
San Domingo? E dove sta?
Lontano.
In Trentino?
In America.
Ti hanno scritto le vostre ammiratrici? Luce, gas e munnezza.
Sciabola stanno a Pisa, i fotere combattere.
Questo è mio.
L'hai fatto tu, adesso è mio.
Ma come te è venuto?
Una vecchia passione.
Deve essere la mia occasione.
Ma come lo pago Santo Domingo?
Vai in un posto più vicino e dici che sei stato a Santo Domingo.
C'hai ragione tu. Io questo viaggio me lo devo proprio fare.
Quelle della tua età non le vuole più nessuno, soprattutto i giovani.
E copriti bene.
Sono i tuoi desideri che diventano realtà.
Posso pure fare da solo.
Come sempre. Senti, Fiore, ma tu sei mai stato fidanzato?
Non cadere, non cadere.
C'è un mio amico che è un po' strano.
Ma come ha fatto?
Vede le cose da un'angolazione diversa, tutto qua.
Ho passato una vita a fare una vita di merda. Adesso voglio ridere. Ridere un atto di ribellione.
Che sono da fare?
Prendi tutte le tue cose, la borsetta, il cappotto e te ne vai. Vai!
Vai da San Domingo. È santo. Farà grazia.
Bellissimo, guarda, veramente devo dire.
Spinge al cinema questo
parte la paura della nostra
signora. Vediamo anche l'altro montatore, Davide Franco, che se non ci fosse stato sarebbe stato un problema. Grazie, Davide.
Una, quanto ti manca Napoli? Da 1 a 10, 100, 100.000, la tua testa,
quanto mi manca che cosa? Che bisogna capire
di Napoli, Napoli intera con tutti i suoi pregi, i suoi difetti o qualcosa in particolare?
Ma allora io appunto sono, è più della metà della vita mia che non abito a Napoli, perché ho fatto l'università fuori, quindi da quando ho 19 anni che sto fuori, quindi quasi 30 ormai, però ci vado spesso e quindi Napoli non credo che mi possa mai mancare, perché io me la porto sempre dietro e spero e ci torno molto spesso. Cioè non può mancare qualcosa che tu c'è dentro, soprattutto a casa mia. Cioè casa mia davvero c'è tutto, anche la macchinetta del caffè, che quando esce il caffè canta "ho sudato innamorato", più di così non so che fa. Quindi sì, effettivamente da una parte tornerei a vivere a Napoli molto volentieri.
Sono cose facci per... sapere che ci vediamo appena vieni a Napoli. Intanto Simone, ti leggo pure dei commenti. Chiara Buonanno saluta tutti. Salvatore Guerra, buonasera a tutti, con un particolare saluto a Daniele, il peperoncino. Vediamo se stasera...
peperoncino.
Tutti aspettano la domanda al peperoncino. Raffaella Brando, buonasera a tutti. Carolina Di Guida, la salutiamo. Salutiamo anche Agostino della Corte, tutta la famiglia della Corte. Salutiamo anche ancora Carolina, che ha scritto un commento, lo leggiamo. Buonasera alla signora Gogozza, in questo mese uscirà il suo film commedia Sotto Coperta, dove l'ingenuo e solitario Fiorenzo impersona un po' il sogno di tanti di noi che non possono permettersi una vacanza sublime. Lui ci riuscirà immaginandola e vivendola magicamente. Secondo me tanti di noi abbiamo fatto vacanze immaginarie. Credo che questo film sia attualissimo e pieno di sorprese. Vedi, c'è entrato.
Guarda, Carolina ha scritto una serie di parole chiave molto importanti. Una è magicamente, che in realtà questo film noi lo definiamo sempre una fiaba, è una commedia romantica, ma è una fiaba dal realismo magico, perché non dobbiamo allontanarci mai dalla magia che appunto i personaggi cercano. In questo caso ovviamente l'appartamento, diciamo, che diventa un po' l'immagine di se stessi, quindi l'appartamento di Fiorenzo rappresenta Fiorenzo e si evolve grazie all'avvento di Matrona. Quindi ecco, questo è un po' e le vacanze immaginarie, perché comunque in questo film si parla di vacanza talpa. Adesso stiamo quasi per arrivare all'estate, probabilmente molti vorrebbero o desidererebbero partire per le vacanze, ma non possono. E purtroppo spinti da quello che appunto, come dicevo prima, spesso appunto la realtà ci costringe a dover essere o a voler essere, perché a volte è una costrizione voler essere, quindi appunto sempre quelli, come dire, vincenti, fingono di essere partiti, quando in realtà non sono mai partite. Da qui le vacanze d'alba. Ma tanti anni fa c'era il 15% degli italiani, perché comunque è qualcosa che è legato anche a delle patologie, anche alla depressione, a tantissime cose che ovviamente vanno oltre il capriccio. E quindi molti italiani, ma le vacanze talpa sono diffusissime molto in Europa, ma soprattutto negli Stati Uniti, quindi non è da sottovalutare la vacanza talpa, soprattutto l'esigenza dell'apparenza.
Bravissimo, tema sociale molto attuale, la società dell'apparire e non dell'essere, Freeman. Però al di là di questo aspetto interessante, che comunque fa capire di come ognuno di noi in certo qual modo cerca di stare al passo coi tempi, quanto di questo film secondo te può avere un impatto, no? A livello proprio di tendenza sociale, perché i film devono anche in certo qual modo, non dico cambiare il trend perché sarebbe molto pretestuoso e non, di certo non lo aspettiamo da te, nemmeno dai i film che sono diventati
best seller. Stavo proprio per dire questo.
No, lo so, dico, però credi che nel tuo piccolo questo film possa in un certo qual modo cambiare qualcosa in positivo su certi aspetti?
Allora, il cambiamento non so, perché non mi prendo questa responsabilità di voler cambiare o poter cambiare, per carità. Uno, almeno per quanto riguarda, ovviamente per quanto mi riguarda, il mio desiderio è quello di raccontare delle storie. Ogni storia quindi rappresenta qualcuno o qualcosa. In questo caso rappresenta un personaggio che forse magari qualcuno guardandolo capirà di non essere da solo, di non essere l'unico a pensare determinate cose, perché ci sono anche altre persone in giro nell'universo che comunque sono come quella persona. E quindi io credo ovviamente nel cambiamento, qualunque cosa, anche se pur piccola, è importante farla sempre con una mira mentale particolare, cioè appunto anche un po' il discorso che dicevo prima. Io venendo da lavori soprattutto legati al sociale, mi viene difficile pensare dei film o delle storie che non possano avere nulla a che fare con quelle che possono essere problematiche del nostro tempo. E in questo caso io credo che ci siano appunto in sottocoperta, seppur nascoste all'interno di una commedia, ed è per questo che io dicevo, noi italiani abbiamo la commedia all'italiana, non la commedia semplice, la commedia all'italiana, che ha raccontato le più grandi cose disperate con le più grandi risate. Cioè, dietro di me c'è la locandina dell'oro di Napoli e questo è, non è ancora come da lì, però questo è un altro rischio. Però, e quindi se si riesce a raccontare la storia di una persona e qualcuno riesce a riconoscersi o comunque a comprendere degli aspetti, per me già è importante. Sì. Matrona è un'ex prostituta, allora ad esempio Matrona è un'ex prostituta che ha un'ambizione, quella di eliminare la prostituzione, e ovviamente sappiamo che è un'utopia, ma chissà, cioè non credo di essere la prima ad averlo immaginato e non sarò manco l'ultima, e magari forse c'è qualcuno veramente che lo vuole fare. Questo è un esempio.
Prostituzione e in ogni dove, insomma, in ogni settore, perché ci si presta già in generale dal momento in cui nasciamo, quindi purtroppo è un discorso davvero ampio. E la nostra Simona sorge la curiosità, perché molto spesso perché ecco, in famiglia o persone che hanno intrapreso la tua carriera, loro all'inizio hanno fatto gli attori, hanno studiato prima autori del genere di ovvero se prima di fare la regista, di fare regia, ti è mai balenata l'idea di metterti anche in campo sul palcoscenico con la tua voce, con la tua storia, con il tuo vissuto?
No, per rispetto del pubblico, io non mi metto a naso, però il mio vissuto, le mie cose io le faccio perché le scrivo, quindi lo faccio da autore. Non lo faccio da attore, poi dipende anche l'attore se fa l'autore, questo è un altro discorso. Quindi no, non ho mai pensato di mettermi davanti la telecamera, ma dietro la telecamera ho fatto tutto quello che andava fatto, ho fatto tutto.
È un po' come il calcio, no? Ognuno c'è il suo ruolo, ma infatti ti faccio una domanda che poi è simpatica. Di solito si ha questa immagine del regista, quello che fa le cazziate, che è antipatico, severo, no? Sul set agli attori. Ma tu come sei sul campo, diciamo? La tua personalità riesci a farla
chiedetela ad Alessia.
No, anche perché poi il regista, appunto, è colui che...
chiedetela ad Alessio.
Allora, se Alessia vuole entrare, Mimmo gli manda il link.
Se Alessia vuole entrare... Siete liberi, non siamo più...
No, bravo. Se vuole entrare di mandolino. Vabbè, questa domanda la eludiamo, poi magari ce la riserviamo. Però un'altra curiosità, per gli scrittori, io che scrivo, leggo tanto e mi ispiro a qualcuno. Tu che fai questo lavoro, sicuramente hai visto tanti film, c'hai una grande cultura cinematografica, chiedevo chi dei grandi registi italiani... Bellini, Pasolini, Lina Wertmüller, Leone, D'Argento, tutti quelli che conosciamo. Chi più di tutti è quello che senti più vicino a te ed è spunto per creare le tue opere, insomma?
Allora, ne devo dire uno.
Quello che vuoi, quello che vuoi, è l'intervista tua, sentiti libera.
Allora, no, è che in realtà credo che... definire uno è un po' riduttivo. Per quanto riguarda l'Italia, sicuramente Monicelli, per quanto mi riguarda, almeno come... Poi dipende sempre che cosa, da un punto di vista registico, se solo la parte stilistica, la parte visiva, la parte della scrittura, oppure semplicemente come quell'elemento appunto scritto e quindi quel messaggio viene veicolato attraverso le immagini, che è un po' quello che cerco di vedere per quanto riguarda quello che per me è la regia. E quindi per gli italiani questo, poi guarda, manca a farla apposta, mi ha fatto sta domanda un'amica qualche giorno fa, dimmi 5 registi, non li so dire 5 registi, cioè nel senso
che primo
che mi viene in mente Billy Wilder, che tra l'altro è anche molto evidente, diciamo, in sottocoperta, perché addirittura in un'intervista mi distro, c'è molto Billy Wilder, ma davvero si vede, evidente.
Amante della natura, degli animali, da quello che poi si evince documentandoci, insomma, sulla tua storia.
C'è anche una maglietta che c'è scritto No Oil in questo momento, quindi...
vedi!
Manca a farla...
Mandiamo messaggi subliminali.
Quando la bicicletta, io lo faccio.
Pubblicità occulta, vabbè, hai fatto bene.
Fermi tutti, è arrivato un messaggio. Aspetta un momento, devo leggerti questo messaggio, Simone, da un grande personaggio, è stato anche nostro ospite, da Lucio Ciotola. Buonasera, complimenti per l'ospite di questa sera. Simona sempre ad Maiora. Lucione.
Amante la natura, in generale anche questo forte senso civico e di giustizia. Il cinema... in generale è parlato, quindi abbiamo dei protagonisti, degli antagonisti che parlano e si raffrontano, ecco, hanno questi rapporti così ravvicinati. Ora mi chiedo, la natura ci parla in maniera diversa, se non con la voce, ma con i gesti, con un altro tipo di messaggio, con un altro tipo di atmosfere. Ti verrà in mente un giorno di fare un cinema muto, che poi muto, tanto muto non è. Perché ecco, negli anni addietro si è anche sperimentato questa forma d'arte, insomma, e io ti ci vedrei per quello che ho potuto leggere.
Non ho capito bene la relazione tra cinema muto e natura, cioè un cinema muto sulla natura.
La natura non parla, diciamo che...
Beh, la natura parla molto.
La natura morta, però, diciamo. Fatto,
la natura parla...
Esatto, e trasmette tanto altro. Cioè, ricordiamo il nostro Stale ed Olio, no? Questa coppia fatidica che facevano ridere, però mandavano messaggi importanti anche con il riso, con la risata. Tu ti approcceresti a questo altro tipo di...
Guarda, ok, allora, il mio primissimo cortometraggio, ancora prima... che poi, tra l'altro, il protagonista era uno degli attori che abbiamo anche visto e che comunque è sempre con me, mi scuso per non averlo nominato prima, che è Ernesto Lama, che è uno degli attori più bravi che ci sono a Napoli, cioè, che anche per me lui è una certezza, cioè siamo amici e non lo so, fare qualcosa senza Ernesto è complicato per me, non riesco a pensare. E infatti il primissimo lavoro che fu sperimentale si intitolava L'Angelo ed era muto, cioè non c'erano dialoghi, erano solo azioni, cioè, ovviamente musica, e per musica avevo scelto l'armonica, perché l'armonica è uno strumento che prevede solo il respiro. E quindi questo tanti anni fa. E quindi in qualche modo sono sempre un po' legata. Poi sono molto legata alla natura. Davanti a me c'ho il calendario di Greenpeace, ma anche perché io lavoro con Greenpeace da quasi 15 anni. Quindi
infatti è sempre,
diciamo che queste due domande in qualche modo e poi sono una grande amante del cinema muto, più che Stanley Olio, che poi appunto poi arrivarono al sonoro. Sono una grande amante di Buster Keaton, che infatti è morto col muto.
Però Simona, ritornando sempre al film, Carolina, vedi, dice: bravissimo l'attore che impersona Fiorenzo, io lo adoro, nella serie Bastardi di Vizio Falcone auto un gran successo.
Antonio Folletto. Carolina, segnati il nome, Antonio Folletto. Ecco.
Però ti dico una cosa, Simone, tutti attori bravissimi che già stanno riscuotendo anche molto successo grazie al film, no? Visto che già hanno ricevuto dei premi. No?
Proprio
visto...
Antonio Folletto. Allora, il film è stato, appunto, uscirà in autunno nelle sale. L'anteprima c'è stata al B-Fest. Quindi ringraziamo Felice Laudo a Dio che ha voluto molto, che ha voluto questo film, ed è sempre particolare vedere una commedia in un festival. Già c'è la prima particolarità, una commedia in un festival. La cosa più bella è che il film è stato accolto molto bene, infatti Antonio ha vinto il premio come miglior attore. Perché il lavoro che ha fatto Antonio è davvero strepitoso sull'evoluzione soprattutto del personaggio. Stessa cosa anche Maria Pia Calzone, quando vi dicevo che loro sono riusciti a entrare appieno nel personaggio e quindi a creare anche tutta quella che è l'evoluzione dei personaggi.
Perciò dico, Simone, questa è anche una soddisfazione meritata per chi abbraccia un progetto al di là proprio del budget, no? Perché si mette in discussione, in gioco, poi arrivano le soddisfazioni che vale anche di più, no? Insomma, di un compenso per un grosso film di una multinazionale, perché comunque, no? Le soddisfazioni le ottieni comunque, evidentemente, no? Se lavori bene. No, se...
riempie il cuore di gioia. Io ero più contenta del premio ad Antonio che a qualunque altra cosa. Cioè, quando ho saputo che Antonio ha vinto il premio, ero proprio, cioè, tipo la mamma con i figli, stessa cosa.
Vabbè, certo, è stata una vittoria di squadra, però è stato bello.
Ovviamente una vittoria collettiva, sempre. Tutte le vittorie sono, per quello che vi dicevo prima, nel cinema è la collettività quello che può essere vincente. Poi, no, diciamo, non lo so io quanto cazziava la gente. Beh, sicuramente
sei stato un buon allenatore. No, ma poi anche perché lui, Maria Pia, in altri film, serie, hanno interpretato ruoli del tutto diversi, e quindi saper poi passare, come dire, dal tragico al comico non è facile, no? In un certo qual modo la capisce anche la bravura dell'artista.
Sono semplicemente bravi attori. Quando un attore non riesce a cambiare registro,
non vengono ingabbiati nel personaggio. Noi, per esempio, Paolo Villaggio, che stiamo tutta la vita Fantozzi, ma ha fatto un sacco di film. Per farti un esempio, dico, alcuni
viene Fellini e l'ha sdoganato con la voce della luna.
Bravo, e questo dico. A volte uno viene ingabbiato da un personaggio. Ma più che altro ti facevo una domanda di curiosità. Oltre a questi bravissimi attori, e poi credo che arriveranno degli altri, chi ti piacerebbe avere un domani nel tuo film che dice: ma questo sarebbe proprio bello, lo vedo proprio bello in un mio film del panorama italiano?
Non te lo so dire. Perché dipende dal film.
Questa era Peperoncini, sta domanda. Quella Daniela
Porta.
No, che fa maschera, capito? Senza dire niente. Perché Daniela, capito?
Dipende dalla storia.
Certo.
Posso pensare a Elio Germano e poi c'è un film che magari...
Sì. Però c'è sempre quell'attore, come ti dici, che è bravo a interpretare tanti ruoli, uno lo vorrebbe un po' nel suo cast. È come un allenatore, dici: io a Messi lo vorrei sempre in qualsiasi squadra vado ad allenare. Per dirti un esempio, capito? Comunque non ti preoccupare. No, non è un problema, magari poi
Però
ma
io
tu mi
vorrei
senti.
fare una domanda di curiosità, no? Ma
Sì.
cosa hai provato quando hai visto il film, no, completo? Cioè, partendo tu che l'avevi immaginato all'inizio, sai, la storia e tutto, cioè, vederlo per una regista poi finito,
Ma
no?
la
Quindi
prima volta in
la
sala
prima volta
o
che, no, la prima volta proprio che tu l'hai visto, cioè, proprio quando tu
completo? Ah,
hai visto il
mandatemi
film
in centro.
completo, cioè, era
Allora,
così
io
come l'avevi
sono anche
immaginato.
montatrice, quindi non l'ho visto all'improvviso, cioè io l'ho montato insieme a Davide, quindi per me è un discorso un po' diverso perché io essendo anche montatrice l'ho vissuto in tutte le fasi, quindi anche tutti i cambiamenti,
Però era
quello
proprio così
che può
come
essere e
l'avevi
quello che
immaginato,
toglie.
no? Era proprio così come era nella tua testa, praticamente.
Allora, non era proprio così perché è sempre un po' diverso, ma è sempre diverso già quando vai a girare, perché magari ci sono degli imprevisti che quindi ti portano a non poter girare quella scena come volevi o proprio quella scena a dover cambiare. Quindi in effetti, come era nella... Però è come, cioè, la poetica che dovrebbe esserci invece c'è. Cioè, nel senso che la cosa importante è che ci sia, come dire, poi non lo so, io spero che sia così, ovviamente non sta a me giudicarlo, però io credo che quello che possa essere definito, tra virgolette, lo stile, per quanto mi riguarda, ci sia un mio modo di guardare le cose, ovviamente attraverso l'audiovisivo, io credo che ci sia e spero che ci sia e ripeto, questa è un'opera prima, spero che non sia l'ultima e quindi spero che con le
Assolutamente.
altre poi si
Il buongiorno
evolva.
si vede dal mattino, no? Come... Ma poi, scusa,
Vabbè,
c'è
io non
anche
sono esordiente, cioè voglio
No,
dire,
infatti questo
scusatemi,
è
non
il
per forza.
mio. È
Ognuno di
tipo
noi.
lungometraggio fiction, poi ho fatto altri lungometraggi, documentari che ovviamente parlavano di tutt'altro, però.
No, diciamo che la sua impronta, il suo taglio a lungo andare verrà capito. Ad esempio, quando tu vedi, che ti devo dire, un film di Troisi, capisci che l'impronta di Troisi è quello. Ti vedi Totò, lo stile è quello, no? Il marchio Troisi e Totò. Così pure lei con i suoi film avrà una sua identità, un suo marchio che a lungo andare ne farà tanti. Già, questo mi sembra proprio lo stile della regista Cocozza, no? Diranno
Nel
gli
senso che
ascoltatori.
comunque vabbè, prima arriva là, cioè è chiaro che uno vede David Lynch, va su un'inquadratura e capisci che è lui,
E
capito? Però
pure sì, sarà
non
così,
arriva
pure
là.
sì.
Quella è più una
Però
cosa complessiva, dicevo.
io dico una cosa,
Il
credo
peperoncino?
che
il peperoncino,
credo.
eccola
No,
qua,
no, no,
ecco.
no, no, no. Questa è una mia riflessione, non era una domanda. Credo che ognuno di noi, al di là che abbia dei gusti, tende sempre ad avere un'introspezione su qualche personaggio, come faccio nei miei libri. Cioè, nel senso che tu una parte di te la proietti non solo nel film in generale, ma sicuramente in qualche attore c'è qualche parte di te, no? E volevo capire, in questo film, che parte di te ci hai messo? Che parte di Simone è uscita? Queste sono domande da fare.
Scrivendo anche in qualche modo in tutti c'è qualcosa, così come no, cioè nel senso è come se uno, che ne so, quello che ha scritto Dahmer non pensi che era un serial killer lui, quindi voglio dire, cioè, però sicuramente ti serve per raccontare delle cose che come può essere nel caso di Fiorenzo forse. La creatività legata alla solitudine, cioè solitudine intesa non come solitudine, ma intesa come quando si è soli, oppure forse, però anche no, cioè nel senso che Fiorenzo comunque è molto creativo, quindi cerchi anche di. Matrone è un personaggio totalmente differente, ma comunque l'ho scritto sempre io,
C'è
quindi
anche il
conosco
tuo alter ego, quindi c'è
qualcosa
anche l'alter
io, anche lei, anche Giovanni, che è l'amico.
ego.
Buono o Maurizio, l'amico stronzo? Cioè, voglio
Vabbè,
dire.
diciamo che hai dato sfogo un po' alla tua vita, perché a volte quasi io per vendetta, quando vedo uno cattivo, dico, io a chi stai ci metto il tuo libro, mira, ci fa fuoco cattivo. Così dico.
Appunto, giustamente, è tutto ciò che ti rappresenta, non
Sì.
per forza rappresenta te stesso, ma quello che
No, no,
dici
anche
tu, che tu sei
l'alter ego.
centrato.
L'alter ego, i mondi possibili, i sogni, diciamo il tuo io idealizzato, no? C'è un po' tutto lì. Ma invece poi nella parte scritta che a me incuriosisce da scrittore, come avviene? Cioè, nel senso che tu ti metti e inizi a bozzare qualcosa, ti crei una struttura di un personaggio, immagini una scena, come elabori proprio nel tuo atelier, nel tuo laboratorio letterario, no? Perché c'è anche una scrittura di fondo.
Ma in generale o con questo film?
In generale.
In generale, in qualche modo c'è sempre quella che può essere lo spunto di una storia. E lo spunto di una storia è, ad esempio, per quanto riguarda Sottocoperta, avevo letto un articolo di una persona che aveva fatto una cosa simile, che era proprio un trafiletto, e da lì si sviluppa poi una storia. Inizialmente era un cortometraggio che diventava ed è totalmente differente, vabbè, tanto poi nello sviluppo è così. Ma poi appunto i personaggi hanno la vita loro e vivono da soli, mentre tu li scrivi a un certo punto fanno cose che tu non pensavi o dicono cose che tu non credevi, e quindi a quello per quanto riguarda i personaggi è la stessa cosa anche per la storia, nel senso che tu inizi a scrivere qualcosa e poi questo qualcosa si evolve e poi in questo caso appunto questa sceneggiatura scritta a quattro mani è anche importante perché c'è un punto di vista, poi un altro punto di vista, quindi io che lavoro soprattutto coi dialoghi, invece Samantha ancora di più con la struttura, quindi mi poneva degli interrogativi, perché fa questo, cosa succede adesso, e quindi noi si ragionava su evoluzioni. Ovviamente l'evoluzione del personaggio porta un'evoluzione della storia e viceversa, se la storia ha bisogno di quello. Poi ovviamente per quanto riguarda la struttura narrativa cinematografica, quella è totalmente differente, nel senso che c'è una struttura che poi va rispettata, come i tre atti vanno rispettati, quelle tempistiche vanno rispettate. Io ci tengo molto a rispettare quei tempi. So che il primo colpo di scena deve arrivare in quel momento, la presentazione deve essere qui, cioè che sono cose che tu magari puoi pensare, boh, nessuno se ne accorge.
Però è affascinante, veramente.
La stessa cosa, importante rispetto, come hai detto bene tu, dei tempi, soprattutto della respirazione. Quando una persona non respira bene, arriva, diciamo, di conseguenza anche, come dire, uno stato, no? di squilibrio del personaggio. Tu avrai sofferto insieme ai personaggi che hai scritto anche nei precedenti short film. Ricordiamo, tanti sono stati festival che hanno visto come protagonisti, diciamo, i tuoi momenti sì. Qual è lo short film a quale sei più rimasta legata? Se quello è stato premiato a Vietri quindi ricordiamo il Festival Coffee, oppure un altro, quale che riecheggia ancora, al quale sei ancora legata?
Allora, Coffee, se non ricordo male, c'è stato un lungometraggio, ci fu The Barefoot Princess, che era un lungometraggio documentario, che tra l'altro appunto diretto insieme a Samantha. E come cortometraggi sicuramente, ok, l'ultimo In zona Cesarini con Ernesto Lama, Domenico Aria, Piero Pepe, bravissimo Piero Pepe che purtroppo ci ha lasciato un po' di tempo fa, e Antonella Morea. E quello ci tengo molto perché al di là degli attori che sono tutti, io fortunatamente nei vari cortometraggi, in tutti i cortometraggi ho sempre avuto attori bravissimi. E loro, in realtà, questo è un cortometraggio in cui cerco di parlare di diversità in maniera diversa, lo dicevo sempre, cioè un modo per affrontare anche in questo caso una commedia affrontata in maniera ovviamente un po' particolare, tematiche sociali nascoste nei toni della commedia. E quindi In zona Cesarini, così come invece il primissimo, magari appunto Fresca di Bucato, perché è stato il primissimo, con Elisabetta D'Acunzo, e anche in quel caso ragionavo molto su diversità e colpi di scena. Quello era molto più breve, questo dura 15 minuti, cioè In zona Cesarini 15 minuti, Fresca di Bucato, se non ricordo male, 7. Però era proprio un momento. La cosa bella del cortometraggio è che
Simona ci ha raggiunti pure Samantha. Cito che dice: bello ricordare il cortometraggio in zona Cesarini. Salutiamo Samantha.
Salutiamo Samantha.
Onorati. Siamo onorati di averla con noi questa sera.
Personaggio importantissimo per Sottocoperta.
Fantastico.
Per tanti altri lavori, ovviamente. E no, in zona Cesarini, quindi poi la cosa bella è che era un documento, era, scusate, tentativo di documentare un cortometraggio che in realtà gira su qualcosa che è apparentemente molto italiana, anzi molto napoletana, e invece è una storia universale. Infatti fu premiato in India, cioè è stato premiato, è stato accettato e voluto in molti festival in giro per il mondo, ma quando ricevi premi in Grecia, in India, allora, che sono premi del pubblico oppure premi della critica, quello ti fa proprio capire
grande soddisfazione, qualunque cosa,
in questo caso l'amore, vada al di là. Quindi anche se era una storia che poteva sembrare molto provinciale tra virgolette, in realtà non lo era. Infatti è il cortometraggio che ha ricevuto più premi in assoluto, penso, per quanto mi riguarda, ne aveva avuto 25-26.
Questi mo sono fruibili, no? Insomma,
in zona Cesarini penso di sì, sta in giro in qualche piattaforma, adesso non te lo so dire, non sono Amazon, molto bravo con queste cose.
Amazon Prime, che cos'è? Sì.
Amazon Prime. Comunque si riesce a trovare.
Ti porto i saluti di Carmela di Napoli, dice buonasera, complimenti. Grazie. E ancora Pasquale Mattei.
La voglio vedere al cinema, mo che esce il film, non è che rimane anche a scrivere.
Poi guarda, c'è Pasquale Maselli, dice un abbraccio forte alla regista Simona, gentilissima e molto garbata, ma soprattutto una bellissima donna. Insomma,
vabbè, non è stato su.
Poi un saluto al mago dentista, che devo dire anche una cosa, no? Il dottore Marco Esposito pensa che allo studio, al centro di ortodonzia San Giuseppe Moscati, anche lui è molto dedito al sociale per i bambini con disabilità, ma soprattutto si trova nei pressi di un posto dove il film è stato anche girato. So che qualche scena è stata girata a Scampia, no, Simona? Del film.
Sì, certo, abbiamo girato all'Università di Scampia una scena.
Proprio di fronte all'università, c'è il dottore Marco Esposito.
Prossima volta facciamo tappa dal dottor Marco Esposito per una ripresa.
Assolutamente, guarda, inizialmente nella sceneggiatura iniziale c'era anche una scena da un dentista.
Vedi, ma
per ragioni economiche, ahimè, abbiamo.
Ma Marco si sarebbe messo a disposizione una pulizia di denti,
un onore. Vabbè,
cioè, guarda, c'era proprio una scena in un infatti c'è una parte dedicata a problematiche dentali.
Marco, quindi, non ti preoccupare,
vai al cinema e portaci tutta la famiglia e tutti i clienti.
Sicuramente.
Marco, prossimamente Simona, parola d'onore, il dentista passerà da lì.
Un'altra volta.
È sempre utile, insomma.
La cosa bella è che finalmente a Scampia, vedi, si gira un film, una commedia, una cosa bella. Insomma,
noi abbiamo girato all'Università di Scampia, se non dico cose non vere, io credo che noi siamo stati la prima troupe a girare all'università, noi siamo stati i primi a girare all'Università di Scampia, poi ovviamente ce ne sono stati tanti altri che abbiamo girato un anno fa, però siamo stati i primi. L'Università di Scampia è bellissima, per me era la location ideale per quello che doveva rappresentare, nel nostro caso rappresenta un'agenzia pubblicitaria, ma queste sono le magie del cinema, e quindi un'inquadratura tra l'altro è anche nel trailer, quindi sì, chi la riconosce la riconosce, ma le scene iniziali sono proprio, il film inizia all'Università di Scampia.
Io e Daniele abitiamo proprio a due passi da Scampia.
Io abito dove è nato Peppe Di Vai, il regista Gaetano, Piscinola, quindi lo conoscevo a Gaetano. Detto Peppe perché c'è anche un altro regista che si chiama Peppe Di Vai, che sta lavorando con Saviano, sempre di Piscinola. Mi sono confuso, comunque Gaetano.
E quindi no, questa è la soddisfazione, finalmente rivalorizziamo un po', no, le bellezze.
Bravo, anche Peppe Lanzetta pure di qua, Peppe Lanzetta, nello qua lo vedo spesso per strada. Comunque,
ho fatto le medie a Scampia.
Ah, sì.
Ecco.
È una zona che conosco.
giochiamo a chilometro zero. Vabbè, io
a quale scuola poi, Simone?
Alla a Virgilio prima, che poi non
Virgilio no, 4, la Virgilio 4.
4. Sì, proprio ce ne sono varie di Virgilio.
Quella di fronte alle vele, praticamente.
Dove sta la Pollaro, là?
Bello, guarda, abbiamo scoperto una bella
una scena apparente, okay, no, siamo là. Va bene.
Comunque, Simona,
Mimmo,
allora è arrivato, però allora Simona, visto che è superato brillantemente, non è arrivata neanche la famosa domanda al peperoncino, si è arrivata
la domanda. Guardate, dietro di me c'è, vabbè, l'umidificatore del termosifone piccolo a forma di peperoncino.
Ti sei preparata proprio per in attesa della domanda.
Non c'è allora, domanda al peperoncino, Daniele.
Però
che domanda? Oggi c'è la proposta al peperoncino, dopo ti spiego che cos'è. La proposta,
intanto, non è niente di no, è arrivato invece il momento tanto atteso da Daniele, il momento proprio permettete un pensiero poetico, cioè Daniele oggi dedica una sua poesia.
Allora, oggi è stata molto combattuta la scelta della poesia da scegliere per l'ospite, perché poi veramente ce ne sono tante. La poesia che ho scelto oggi è tratta da questa siloge di poesia, Anelliti Poetici, edito della casa editrice LFA Publisher. È una poesia un po' di denuncia sociale, perché lei mi ha fatto venire in mente questa cosa, parlando con lei di quello che fa molto bene con le ONG, tutte queste cose qua, che sono cose che purtroppo non vengono sempre, come dire, promosse per quello che sono, passa sempre un'immagine distorta anche dalla televisione, no? Si pensa solo che sia tutt'altro, ma in realtà fanno un grande lavoro. La poesia si chiama L'anonimo, perché esprime un po' tutto il senso di anonimato sottinteso nella nostra esistenza. Ora ve la leggo. L'anonimo è il poeta che non conosci, ma che credi di conoscere davvero tramite le sue tante poesie. Anonimo è il destino della nostra vita, che è fatta da Dio e vissuta da noi, ma lui non si rivela mai a nessuno. L'anonimo è il barbone sotto casa mia, che dice che esiste ma nessuno lo sa, perché il suo vivere è solo sopravvivere. Anonima è una qualsiasi prostituta, che vende il suo corpo senza anima, agli uomini che sono in cerca di se stessi. L'anonimo è il nascondersi della politica, che spara leggi folli in Parlamento, ma quando poi combinano guai, scappano via. Anonimo è tutta questa mia vita, che vivo tanto per doverla vivere, ma poi sono felice, ma non capisco nulla. L'anonimo è lo Stato italiano, che ci ha lasciato per sempre la mano, dove non si sa più come crescere. Anonima è l'intera nostra esistenza, che la si vive senza alcun senso, ma si cerca comunque di darne uno. Che stai?
Che stai?
Un applauso virtuale.
Spero che l'ospite abbia gradito, perché è un po' una
proprio, no, come dici tu questa sera.
Una poesia sociale, di natura sociale, Greenpeace, OEGN, c'era tutto là dentro.
Soprattutto l'anonimato.
L'anonimato, bravo.
E invece adesso ancora Simone e poi ti lasciamo un momento artistico di Valentina, che dedica anche lei a sorpresa un momento, vediamo cosa ha preparato.
È una vera e propria sorpresa anche per me, perché mi è stato recapitato da poco, o meglio da qualche giorno, un libro si intitola Mi sto poetando sotto, di Davide Cava, e tra l'altro presenterò e ho avuto l'onore di avere questo, ma di questa fiducia il 9 luglio a Napoli. Penso lo conosca bene, Simona, tasso alcolico, non si beve solo, il titolo non deve, ecco, deviarci, ma si fa anche tanta cultura. Ho scelto l'invisibilità di Pietro perché ci sono persone che in silenzio soffrono, oppure a gran voce, queste sono le malattie del secolo e che sono, non sono altro che il frutto di tanti passi falsi fatti da ognuno di noi. Pietro è malato di cancro ai pensieri e di manie ansiose ricolme le mani. È da tempo che Pietro non gode dei richiami del vento e del moto dei mari. Pietro sogna di fare a cambio con un qualsiasi malanno che lo sollevi dall'essere un matto, granello di neve sul grigio asfalto. Pietro linge i pugni e sprizza paura dei pori. Attraverso il tremore si libera un poco di quell'ombra rovente che di ombra fa dono. Pietro si ferma e affanna. Il cranio balla un tango col cuore. Pietro è un ectoplasma, plasmato da brividi, gemiti e sudore. Pietro è preda e cacciatore, e finché non grida aiuto, è tanto immaginario quanto il volto travolto del suo divario. Pietro ora ha la pelle color del mare, perché nell'eterno silenzio ha finalmente scelto di galleggiare. Prima di calarsi nell'oceano profondo, Pietro ha gridato solenne, come un tenore all'inferno. Voi che sedete sedati con le vostre idee di forza e debolezza, voi che credete soltanto si viva di carne, di specchi, di prestanza, come mai potrete capire la scelta di abbracciare quell'invisibilità che proprio voi m'avete richiesta? Voi che di parole vi nutrite, voi, che ciò che conta è la salute, siete graziati da salubrimenti, da occasioni, soluzioni e da solventi. Se doveste essere i prossimi voi o i vostri parenti a morire sotto il peso dei sogni e dei giudizi incombenti, Pietro ha la pelle color del mare e di quell'invisibilità imposta è poeta, martire, vate.
Ecco, un applauso anche a Valentino che l'ha proprio sentito, l'ha fatto.
Valentino diciamo ha fatto il provino, si è provinata per
Simone. È candidata proprio per un ruolo.
La copertina ho riconosciuto una pettinatura simile alla mia, cioè.
Abbastanza tu diciamo l'ispirazione, vedi, a volte non lo sappiamo nemmeno noi.
E allora, che dire, Daniele, insomma è stata una bella puntata, Simone, ti ringraziamo, non vediamo l'ora proprio di venire al cinema, ci ricordi quando è prevista proprio?
Allora, sotto coperta dovrà uscire, credo in autunno, stanno definendo proprio in questi giorni la data d'uscita, quindi purtroppo non so ancora dirvi, comunque è in autunno, dovrà uscire dopo l'estate.
Vabbè. Insomma, autunno, prepariamo le coperte.
Preparate le coperte.
In autunno, migliori cinema. No? Come,
è come una coperta comoda, questo punto, ci riscalderà.
Esattamente.
Simone, avremo certamente tutti quanti noi, non so se ci sarà proprio, come dire, anche tu, quando, insomma, ci sarà proprio...
Se nel momento in cui ci sarà una premiere a Napoli, per forza, dobbiamo arrivare
perché così veniamo tutti quanti.
Arrivare tutti.
Dobbiamo farci la foto, ricordo, con Simona.
Dobbiamo fare i pullman per andare a vedere sta cosa. Una cosa
guarda, come i concerti di Nino D'Angelo a Roma. Vai, i pullman, voglio i pullman da tutta Italia.
No, anche perché dobbiamo dire la verità, non è sempre così facile, infatti ti ringraziamo, interagire proprio con il regista, no? Insomma, come dire, scoprire tanti aneddoti, curiosità sul film, addirittura noi in anteprima. Quindi voglio dire, Simona, veramente per noi è stato un onore averti qua stasera. Desideravamo da tanto tempo avere una regista e come dire, e non potevamo avere di meglio, anche perché ti auguriamo ancora tantissimi successi, lo ricordiamo, cioè tu comunque vieni da una gavetta, sei insomma già dentro, no, proprio a questa tipologia di lavoro con tanti altri lavori, no, come documentarista, con altri cortometraggi, per cui come dire, questo è il primo, è una soddisfazione per te, ma anche per noi che abbiamo avuto la fortuna, come dire, di averti qui ospite e quindi interagire con te.
Grazie.
E prima che te ne vai, Daniele, ti dedica anche un aforisma che ti lascerà pensare tutta la notte, perché devi sapere che poi lascia delle tracce, Daniele, è vero, Daniele, con questi aforismi che lascia...
Sì, vabbè, questo è un aforismo di sale semplice, tratti del libro I miei pensieri. Diciamo, senza commenti, solo riflessione, gli artisti sono i folli che sfidano la vita.
Vedi?
I film più belli, ascoltate, non commenti.
È un altro aforisma, però, non è così.
No, un altro.
Quello è finito, quello di prima.
Era finito, c'era la pausa, era un silenzio di pausa. I film più belli non sono quelli visti al cinema, ma quelli fatti dalla nostra mente.
Ah, aspetta, questi a peperoncino, perché mo stiamo andando contro.
No, guarda, io quando dovevo spiegare il film, c'è appunto Francesco. lo sanno benissimo. Dicevo sempre: Fiorenza è uno che si fa i film in capa. Quando dovevo,
questo voleva dire allora Danilo.
Esattamente, quindi è perfetto. Quindi hai scelto l'aforisma perfetto.
Va bene. Salutiamo anche il mago dentista Daniele, salutiamo tutti coloro che veramente stasera ci hanno fatto compagnia. Poi devi sapere se la maggior parte dei nostri fan guarderanno la puntata registrata, ma soprattutto ecco, tu sei social, cioè se qualcuno vuole rimanere in contatto con te o seguirti, no? Dove può farlo? Qual è?
No, vabbè, sono parzialmente social, quindi mi trovate sia su Facebook che su Instagram.
Ok, e... dopo ti aggiungiamo tutti.
Instagram cocozzissima, Facebook Simona Cocozza, mi riconoscete, la mia foto profilo sono io che mi porgo davanti innanzi Maradona e quindi è questo ho detto tutto.
Ecco, io volevo fare una proposta, più che una proposta volevo sottoporre alla sua attenzione, qualora fosse possibile, la mia ultima opera, La leggenda di Pierino D'Elisa, un libro che sta riscondendo anche un notevole successo, già 4 presentazioni su Napoli, interviste su giornali e televisioni, che parla di Pierino D'Elisa, un educatore maestro di vita che più di 50 anni ha fatto moltissimo per il sociale attraverso i giovani. E questo libro, che è un libro, uno strumento molto importante educativo che sto portando anche nelle scuole, un mio sogno è quello di Pierino, sarebbe addirittura, indovino un poco, vedere un cortometraggio. Chissà mai che una proposta potrebbe valutare magari leggendo il libro.
Già le stiamo andando avanti, Daniele.
Una cocozza qualsiasi, no, a parte
di scherzi. Sotto braccio,
ma... no, a parte di scherzi, magari te lo avere una copia e te lo leggi, anche perché poi ci sono anche 72 foto storiche, testimonianze provenienti dal mondo della sport e della cultura, molte firme importanti hanno dato un contributo oltre alla storia che ho romanzato, quindi è un libro che vale la pena conoscere e far conoscere appunto anche agli addetti al lavoro, al di là di quello che possa nascere in futuro.
No, guarda, lo sport a me affascina moltissimo. Infatti ho fatto un documentario che tra l'altro questo mese dovrebbe stare a Parigi, che è From the Sidelines, che è un mediometraggio. Quello si trova facilmente, sta su YouTube, perché è un documentario sulle universiadi. In realtà io affronto più che altro il punto di vista degli allenatori proprio. Quindi gli allenatori e la sportista, ed è prodotto dalla Film Commission Regione Campania, quindi dalla Regione Campania, e quindi si trova liberamente sulla pagina YouTube e mi sa che ti può piacere. From the Sidelines, quindi...
Fantastico.
Ed è proprio questo, quindi è... Non è un argomento che mi è distante, anzi, è molto interessante.
Bene, Simona, l'ultima cosa per i giovani che ci seguono, un consiglio per chi vuole avvicinarsi a questo mondo, c'è sempre il desiderio, no, di diventare regista, no?
Come si diventa regista? No, la domanda più bella, no? Ma come si diventa regista?
La risposta è dall'HV, non lo so.
bravo.
Ho iniziato a scrivere regista sulla carta d'identità da 2-3 anni, cioè dall'ultima, cioè, perché è come un artista, non lo so, boh. Regista è una bella, bisogna avere passione per questo mestiere, perché se non hai la passione hai finito, devi fare qualcos'altro. E quindi tanta passione, tanta dedizione.
E chi non si dice? Bravo, e chi non ti dice che qua in rubrica soci ci potrebbe essere tra i nostri ascoltatori un futuro regista?
ma io spero che
a volte così, ecco, no,
uno vede,
uno si appassiona.
Io spero che ci siano tante donne che vogliono fare questo mestiere, che ahimè è ancora, cioè,
Lina Wertmüller.
Ne sono pochi, ti viene altri in mente, a parte di avere
Daniele subito ha fatto,
però non è il mio campo, chiedimi dei poeti, dei filosofi, Anna Arendt, Alda Merini, ti faccio tutti i nomi che vuoi, ci sarà un motivo,
filosofi anche, quante filosofi.
Edith Stein, Simone Weil, poi non so i tuoi se conosci,
pochi però Daniele,
ma ci sarà un motivo perché sono meno.
Questa è un'altra puntata.
Questa poi lo riprenderemo.
La quinta stagione. Come devo fare con loro? Come
devo fare? Noi non raccogliamo.
Andiamo, non facciamo brutte figure.
Valenti, difenditi la categoria. Valenti, difenditi la categoria.
Non raccogliere. Non.
Assolutamente no. E allora, Sina, grazie
ancora per avermi invitata e grazie per aver parlato così tanto di Sottocoperta.
Ti ringraziamo. Vabbè,
Mimmo, il saluto della rubrica social di Simona Cocozza per quando
allora, il problema è che magari un giorno diventare così, come dire, presa, famoso da tanti altri film, a parte lo auguriamo, che sarà difficile poi interagire con te e avere un saluto di Simona. Per cui facciamolo adesso, un bel saluto per rubrica social, così ci rimane non il nostro
attimo,
a parte nel cuore, ma proprio agli atti. Cioè abbiamo il saluto di Simona Cocozza. Guarda, possiamo testimoniare.
La regia di rubrica social Simona Cocozza.
Ok, grazie a rubrica social per avermi accolto e per aver raccontato Sottocoperta in tutti i suoi dettagli.
Bellissimo, grazie. Allora.
Lo possiamo registrare?
L'abbiamo registrato.
Firmate il controfirmato.
Sono compromesso.
E allora, Simona, buona serata, buon proseguimento. Un saluto a tutto il cast, a parte te, stendi i nostri saluti a tutto il tuo fantastico. No?
Ah, a proposito, se i colleghi attori vogliono venire a rubrica social, ben vengano, sarebbe un onore averli con noi, no Mimmo?
Certo, assolutamente. Vai. Allora, un abbraccio a Simona e a tutti coloro che ci hanno seguiti. Alla prossima puntata.
Finisce il primo tempo.
Adesso. Ecco qua, passi la.
Questo programma è stato offerto da... Another time, I'm looking back.